Stavo guardando questa intervista con l'immenso Nole Djokovic, che si racconta in questo format classico che si chiama 60 Minutes, 60 minuti, un'oretta di conversazione con un personaggio dove tipicamente cercano di tirar fuori degli elementi della personalità, no, di una celebrity. E il buon vecchio Nole dice un sacco di cose interessanti. Ne abbiamo parlato spesso, peraltro, di Djokovic, spero prima o poi di avere l'occasione di chiacchierarci, insomma, dal vivo. Però dice due cose che mi hanno fatto riflettere. La prima, velocemente, perché ne abbiamo già parlato in un altro video, è quando si riferisce a come fa a restare sul pezzo durante un match che magari dura 3 ore, 4 ore, 5 ore. Come fa a restare così concentrato e nei momenti importanti a deliverare al meglio la sua prestazione? E al contrario di quello che di solito si dice in questi casi, che è, oh, mi raccomando, solo pensieri positivi, no? Avere questa visione sempre di cancellazione del negativo, emozioni negative, via, via tutto. Lui invece ha una approccio che mi piace molto di più perché è più umano, più applicabile dal mio punto di vista, che è quello di dire, ok, guarda, durante un incontro hai talmente tanti momenti, situazioni complesse che ti fanno girare i coglioni, ti deprimono, pensavi di ottenere un risultato e non l'hai ottenuto, c'hai avuto sfiga, mille cose, no? E hai delle reazioni negative. E lui, infatti, nella sua carriera, lo vedi che barabam la racchetta, la distrugge, urla, si incazza, cioè ha delle reazioni umane, non è Borg. Uno zero reazione. No, ha delle reazioni umane, ma la sua abilità è quella di tornare il più velocemente possibile all'interno di un approccio invece costruttivo, positivo, che riparte da zero ed è concentrato su quello che deve fare. Mi piace molto, no? La differenza tra un giocatore normale e un grande campione è quanto rapidamente riesci a tornare indietro dalla sensazione negativa. Ti incazzi, ma torno subito. In me, in pratica, questo è un po' il concetto. Ne ho già parlato in un altro video. La cosa che però mi ha colpito è quando parla di Rafa, che peraltro ha annunciato adesso il rientro, speriamo che Rafa torni fisicamente, diciamo al meglio possibile, perché è un piacere vederlo giocare. E racconta di quando agli inizi era intimidito da Nadal nello spogliatoio. In pratica, prova a immaginare la scena: sei nello stesso spogliatoio prima di andare in campo e di fianco c'è Rafa Nadal che inizia a farti a un centimetro di distanza tutta la sua routine pre-partita. Se non l'hai mai vista la routine pre-match di Rafa, ti impressiona perché è ovvio che si scalda, tutti si scaldano prima del match in qualunque sport, però lui, quando lo vedi, pensi forse è meglio che mi sposti. Questo, cioè, non sarà facile, ecco, ti trasmette quella sensazione lì, cioè ha un linguaggio del corpo, a prescindere dal fatto che non dica una parola, come si muove, come salta come una gazzella, come respira, come ti guarda, con che espressione sta per scendere il capo. Tutto questo pacchettone del suo linguaggio del corpo ovviamente ha un impatto e intimidiva il buon Nole, che spiega in intervista ha dovuto comprendere questo tipo di approccio e aggiungere anche lui all'interno del suo arsenale, oltre a tutta la parte tecnica, tattica, eccetera, anche un'attenzione a questa parte che spesso è sottovalutata. Ti faccio un esempio di tanti anni fa. Vado in Belgio a allenarmi a ping pong. Se non avessi mai detto, giocavo a ping pong di mestiere quando ero ragazzino, che sembra una battuta, ma non lo è. A questo punto vado in Belgio. E in Belgio c'era in quel momento il campione del mondo in carica, Jean-Michel Seve. Erano due fratelli. Jean-Mi, che era il campione del mondo, è stato brevemente campione del mondo, però è stato uno dei più forti giocatori al mondo per un po' di anni. E poi c'era anche il fratello Philippe Seve, che è stato molto meno bravo, era molto talentuoso, ma meno bravo. A un certo punto siamo tutti in questa palestrona a giocare. Io ero il più carciofo di tutti, ma c'erano, non so, la nazionale olandese e quelli della Svezia, i tedeschi, cioè c'era gente molto forte. Allora, c'è un punto fuori dalla palestra e sento un rombo di una macchina. E dici, chi è? Vin Diesel Fast and Furious? Toretto. No, mi guardano e dicono, è arrivato Jean-Mi. Allora io do una sbirciatina fuori e vedo Jean-Mi che scende dalla sua Porsche nera ed era uno estremamente fisicato per essere un giocatore di ping pong che di solito è un fisico longilineo, invece lui era uno molto fisico. A questo punto entra in palestra, dà un'occhiata in giro come dire altre sparire, mette giù la borsa, fa due saluti al volo, inizia a fare il suo riscaldamento e poi tipo va al tavolo dove deve allenarsi e picchia giù, non so, 100 addominali di fila. Così. Cioè, ok, vabbè, sono fai gli addominali. Poi arriva il coach con questo basket di palline, già 300-400 palline, inizia a fare cesto, che è una cosa che si fa a ping pong, e lui inizia. Dopo 23 secondi netti, il suo linguaggio del corpo era talmente un'altra categoria rispetto agli altri, che tu hai visto anche giocatori che potevano giocarsela con lui abbassare proprio istintivamente le orecchie. Sai quando arriva, come dire, il leone, quello che è 3 volte più grande degli altri? Non so, cioè, l'animale che dice, ok, lasciamolo perdere, perché quello lì ci sbrana tutti quanti, tu leggermente ti sposti, quella sensazione lì. Ora, alcuni atleti e alcune persone, anche nel lavoro, penso alle persone che vedi entrare in una sala riunioni o arrivare a un evento, wow, immediatamente they own the room, hanno il controllo della stanza, l'attenzione su di loro, a prescindere che siano i più ricchi, i più famosi, i più di successo. C'è della gente che ha quella capacità, alcuni hanno una capacità naturale, altri la studiano. Per darti il mio esempio da pongista, si dice così, io da ragazzino non ero affatto così, cioè ero lì coi capelli biondi, che anche questo non è uno scherzo, avevo capello biondo col gel, giocavo così e il fularino, ed ero uno molto pacato ed educato, non è che andassi, capito, a avere chissà quale linguaggio il corpo. E mi ricordo che il mio allenatore un giorno mi prende un attimo in un'angolina e dice: ascolta, quando entri in campo, sguardo di ghiaccio. Cioè, prima di incontrare l'avversario, quando vai, tipicamente stringi la mano per iniziare il match, vai lì, appena entri in campo e gli stringi la mano, sguardo di ghiaccio. E da quel momento in poi, magari lo sguardo di ghiaccio non ce l'ho mai avuto, però uno sguardo di ghiacciolo, quantomeno sì. E devo dire che più di una volta ho vinto dei match ancora prima di iniziare a giocare, semplicemente stretta di mano, sguardo un attimo, come dire, qua non ce n'è, siamo d'accordo. E istintivamente dall'altro lato vedi un giocatore, ok, non ci siamo, poi magari si tira il suo match, gioca, però alla fine perde. È incredibile questa parte psicologica che uno sottovaluta perché non te le insegnano a scuola. Cioè, a me a scuola non mi hanno mai insegnato, guarda, il linguaggio del corpo è questo qua. E dov'è che lo studi? Tipicamente lo studi se fai dei corsi di, non so, public speaking, ma ancora di più magari se fai mimo, se fai teatro. Allora vedi gli attori o le attrici che hanno questa consapevolezza del proprio corpo e sono in grado di muoversi, atteggiarsi diversamente per proiettare certe emozioni, una certa immagine. Se no, la maggior parte di noi resta lì e inconsapevole rispetto a questo. E tutto sto trip sul linguaggio del corpo mi ha fatto tornare in mente che ho intervistato Ted Navarro, che è un esperto di linguaggio del corpo, eccetera, eccetera. Peraltro, parentesi, è curiosa sta cosa perché ho un sacco di gente che ho intervistato che neanche mi ricordo. Ah, l'altro giorno ho visto il dibattito, quello americano presidenziale per il nuovo presidente degli Stati Uniti, e uno dei candidati che sta crescendo di più, il candidato che sta crescendo di più, è Vivek. Non so se magari l'hai sentito. E mio amico mi ha detto: oh, ma ti ricordi che tu l'hai intervistato, Vivek? Se hai ragione, l'ho intervistato pre-candidatura, so, 2-3 anni fa, boh, me l'ero dimenticato. Se diventa presidente degli Stati Uniti posso dire: ragazzi, ho intervistato il presidente degli Stati Uniti. Chi se ne frega, però era una segnalazione di servizio. E Ted Navarro è un'altra persona interessante che spesso mi dimentico, che ha molte osservazioni sul linguaggio del corpo. L'osservazione più interessante che ha fatto, che mi è rimasta in mente, è il controllo temporale e spaziale. Cioè, quando vedi una persona alla Nadal, o mi viene in mente Matthew McConaughey, magari ti racconto un aneddoto adesso, che hanno questa proiezione, un linguaggio del corpo che ti fa capire che sono loro in controllo, che, cioè, non li puoi ignorare. Appena li vedi, prima ancora che aprano bocca, percepisci che questi sanno il fatto loro. Hanno proprio questa consapevolezza, questa fiducia che ti viene espressa, no? In modo aerobico ti arriva, dici: uff, questo c'è proprio una fiducia in se stesso, che non è arroganza, è una consapevolezza o proiettata consapevolezza, questa è un'altra ipotesi, che sono padroni della materia. Quindi quando si presentano non sono lì per cercare di convincerti, sono lì perché in un qualche modo hanno la loro agenda che portano avanti e ti comunicano il loro punto di vista, poi valuta tu. Però hanno questa grande fiducia in se stessi. E da dove la percepisci questa grande fiducia che si riversa nel linguaggio del corpo? Ovviamente io semplifico queste osservazioni, poi gli esperti in ascolto nei commenti mi correggano, insomma, come al solito io non ho la verità, dico soltanto quello che noto, ecco, osservando da giovane marmotta della comunicazione tutti questi personaggi, interagendo con molti di loro. Questa fiducia viene veicolata da vari fattori. Un fattore può essere la postura, no? La postura, che però spesso è mal interpretata, perché poi la postura, allora, petto in fuori, pancia in dentro, cioè postura mussoliniana, no? Che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente, perché io ho incontrato un sacco di persone mega magnetiche che invece sono molto tranquilli, rilassate. È più un vedere che sono a loro agio con se stessi in quell'ambiente in cui li metti. Possono anche essere seduti tranquilli e dici: wow, questa persona veramente è in controllo. E questo elemento di Ted Navarro che ti volevo segnalare, che è interessante da tenere a mente, da farci attenzione anche su di noi, è questo controllo spaziale e temporale. Quando ho intervistato Matthew McConaughey, una cosa che mi ha colpito è che lui, siccome ha fiducia nelle sue capacità, aveva il totale controllo del tempo della sua esposizione. posizione, se tu gli fai una domanda, non ha bisogno di correre. Corre se decide di farlo, ma se no si prende tutto il tempo che vuole, ha le sue pause, ha dei momenti di riflessione. Il tempo lo decide lui, un po' la Celentano, hai presente le famose pause di Celentano lunghissime? Ecco, il controllo temporale è un elemento. L'altro è il controllo spaziale. Io sono stato a diverse prime di film, tipicamente, e tu vedi quello che è l'attore o il regista, o l'attrice, il regista sgamati, che hanno esperienza, perché si prendono tutto il tempo per camminare lungo quella che è la passerella, per le foto, hanno sotto controllo quello che è lo spazio. Non è che vanno lì e dicono scusa un attimo, a volte quando io devo fare le foto, Monti facciamo una foto, sì scusami, allora mi metto lì e vado di qua, scusa. Poi c'è la voce, ovviamente, cioè ci sono mille altrimenti, però sul linguaggio del corpo, ecco una cosa che Rafa immediatamente ti trasmette, i grandi atleti te lo trasmettono, il LeBron James, Kobe Bryant, tutti questi grandi personaggi ti danno subito questa sensazione. Ripeto, non necessariamente in modo macista o super tosto, no, cioè Elon Musk è uno che è lì, che parla anche un po' strano, però ti dà quella sensazione lì, perché è padrone della materia, ha quella consapevolezza di dire, guarda, qualunque cosa tu mi vai a chiedere, io ce l'ho la risposta, e la risposta magari è non lo so. Non hanno nessun problema a gestire, ecco, gestire lo spazio, il tempo, le persone, le relazioni, hanno questo comfort che senz'altro da un lato può essere innato e dall'altro si studia anche la gestualità anche. Io no, che sono un gesticolatore, noi italiani gesticoliamo a minchia così, ma quando vedi quelle persone lì, Obama di turno ha una gestione della sua gesticolazione che lo aiuta a trasmettere meglio i suoi messaggi. Ecco, quindi questo è un po' il concetto. Fammi sapere cosa ne pensi, ci vediamo alla prossima. Vabbè.